Cinderella No More, titolo della celebre autobiografia di Lionel Turtis, suo illustre predecessore britannico, perfettamente calza anche nel caso di Timothy Redoubt. Giovane virtuoso londinese della viola, acclamato solista e camerista, affermatosi rapidamente come star indiscussa del panorama musicale internazionale, che porta sotto le luci della ribalta uno strumento certamente meno considerato come solista. Grande carisma, espressività e suono dalla morbidezza e dal colore indimenticabili. E la viola secondo Redoubt. Studia alla Royal Academy of Music, dove si diploma con il Queen's Commendation for Excellence, per poi proseguire gli studi con Nobuko Imai alla Cronberg Academy. Vanta un'attività concertistica sia in veste solistica che cameristica, che lo vede ospite delle più prestigiose istituzioni musicali internazionali. Lo abbiamo intervistato, recentemente ospite dell'81esima stagione dei Pomeriggi Musicali di Milano, solista nel brano di Filippo Del Corno Purpura per viola e orchestra, diretto da Carlo Boccadoro. Buongiorno Timothy Redoubt e ben trovato a Rete 2.
Buongiorno.
Rebecca Clark, Lionel Turtis, William Primrose, Cecil Aronowitz, virtuosi della viola del passato made in UK, la cui eredità passa oggi ad artisti come Lawrence Power e lei, Timothy Redoubt, ovviamente. Una scuola, quella della Union Jack, che è anche una garanzia?
Oh, is it a guarantee? I don't know if I can say that,
Se
but
sia una garanzia,
you
non
can
so
say
se
thanks
posso
to
dirlo, ma
Lionel
credo che il merito
Turtis,
sia tutto
he's
di
the
Lionel
first one
Turtis. È stato
historically
il
to come
primo,
on the
storicamente
list
e
of four violists, as you
cronologicamente,
mentioned,
in quella lista di
four
grandi
major
violisti che
virtuosi
ha
on the stage, just the
menzionato.
first
Nacque
one
nel
historically to come on
1876, lo
that
stesso
list of
giorno di
great violists
Casals,
whom you
e si
mentioned,
batté davvero per la viola,
1876,
rendendo
on the same day
possibile
as
una
Casals,
carriera da violista
he really
solista.
fought for the viola and made a life as a solo violist possible.
Timothy Redoubt, recentemente nominato Wigmore Hall Associate Artist per i prossimi 5 anni. Cosa significa per lei questo prestigioso riconoscimento?
Well, I'm hugely honored to start with. The Wigmore Hall is just iconic
Beh,
and
sono
there is
estremamente onorato di
huge
cominciare. La
controversy
Wigmore
about
Hall
Tony
è
Costs
semplicemente
there, and for me
iconica
that
e
was
da adolescente ho
and
avuto
still
la
is the
fortuna di
greatest
assistere
experience
regolarmente ai
ever.
suoi
So
concerti.
I remember
E
the
per me
feeling of
quello era
going
ed è
back days
tuttora
ago
il luogo
there,
più
just
significativo
over
per la
10
musica
years
da
ago, it
camera.
was in
Ricordo
2000
la sensazione che ho
that
provato
I
quando
first
sono
heard
stato
the Wigmore
invitato
Hall
per il mio
recital.
concerto
It
di
wanted to be
debutto.
an opportunity
Avvenuto
for their
poco
debut
più di
recital,
10
and
anni
ever
fa, nel
since then, the
2015,
Wigmore Hall
grazie alla
has had
Kirkman
the
Concert
opportunity to be
Society,
I've been fortunate
mi
to
hanno
play
dato
there many
l'opportunità di
times
suonare
over
un
many
recital
years, but
d'esordio.
now this chance
Da
has come
allora
to
la
Wigmore
Wigmore è
Hall and
stata
I've been further
incredibilmente
invited to
speciale per
really
me
bring
e ho avuto la
the
fortuna di suonare lì
Wigmore
molte
Hall to
volte negli
Kirkman
ultimi
Concert
10 anni.
Society.
Ma
They
ora
wanted to
questa
opportunity for
opportunità
their
come
debut recital,
associate
and ever
artist
since
di
then
pianificare
the Wigmore
un
Hall has
po'
been
più in
incredibly
anticipo e di
fortunate to
portare
be
davvero alla
fortunate
Hall
to play
i
there
programmi
many
che per
times
me
over the
contano
last
di
10
più,
years, but
è
now this
un'opportunità
chance has come to
incredibilmente
that is to
speciale.
plan a bit
Quindi
further
ho
and
un'intera serie di
really bring
progetti creativi
programs which
speciali
to
per i
me are the
prossimi
most
5 anni che
incredibly
voglio portare
important,
alla
incredibly
Wigmore
special
Hall.
opportunity. So
Di
I've
tutto,
a
dalla
hall
viola
which
non
has been
accompagnata
part of the
alla
next
grande
few years
musica
of
da
Wigmore
camera,
Hall
alla viola
concerts,
e
and
con
I want
orchestra
to
da
bring
camera, ai
everything
recital,
from
c'è un sacco di
unaccompanied
bellissima
violas
musica
to
che
large
non vedo
string
l'ora di
music
suonare
to
alla
chamber
Wigmore Hall.
orchestra to recitals. There's a whole load of beautiful music that I can't wait to play in the Wigmore Hall.
Ha ricevuto il premio BBC Music Magazine della Instrumentalist Category for Alto Appassionato, un album interamente per viola che ha registrato per l'etichetta Harmonia Mundi. Su questo progetto.
Yes, sorry, two things got mixed there. I received the BBC Music Magazine Award, the Instrumentalist Category, for my solo album with Bach
Sì,
and
scusi, in realtà
Chopin
si sono
for
mescolate due
Rossini
cose.
Beethoven,
Ho
but
ricevuto il
also
BBC Music
their music
Magazine
at the
Award
same time
nella
and
categoria
also my job
strumentisti per il mio album da
as a
solista
musicist.
con
So
Bach, Carole
first
Shaw,
year was hugely
Britten e
flattered
Telemann.
and
Ma
honored to
quasi nello
receive
stesso
the award
periodo
for
ho
solo
anche
album.
pubblicato il
It was
mio
my
nuovo
first ever
album
title
Alto
for the Wigmore
Appassionato
Hall
per
and
Armonia
first studio.
Mundi.
And of course
Comunque,
part of the
innanzitutto
album
sono
is the
stato
work
enormemente
I've
lusingato e
done
onorato di
with my
ricevere
company
questo
for
premio
my
per
first album,
l'album da
one of
solista.
the most
Era
powerful
la prima
songs
volta
to
che
let us know
registravo
that I'm
completamente
coming
senza
here to
accompagnamento in
show that
studio
chance to
e
record this album
naturalmente
ready
il
to go
cuore
for the
dell'album
Wigmore
era
Hall
la
at
Ciaccona di
the
Bach,
BBC Awards.
un'opera che ho
Then
amato
most
per gran
recently
parte della
I've
mia
written
vita.
Armonia Mundi. So
Penso che
questo
sia uno dei brani
progetto,
musicali
yes,
più
quite recently
potenti,
so I've
soprattutto se
received the
pensiamo
BBC
che è
Music
stato
Magazine
composto per uno
Award
strumento
for
non
my solo
accompagnato.
album with
Quindi
Bach
avere la possibilità di
and
registrarlo è
Caroline
stato di per sé
Shaw and
incredibilmente
Britten
speciale
Etelemann,
e
but
sono stato
also
molto onorato
almost
di
exactly
ricevere
the
il
same
premio.
time I
Poi più
read my job
recentemente ho
with
pubblicato
Alto
Alto
Appassionato,
Appassionato
so
insieme a Jonathan
first
Ware
year
e questa è per me un'altra nuova esplorazione della
hugely
musica di inizio
important
secolo,
and ever since
incentrata
then
su
the Wigmore
Parigi.
Hall has
Il
been my
disco
first
comprende
ever
quindi
studio
ovviamente
and
la
the
sonata
heart
di
of Wigmore
Franck,
Hall has been
in origine scritta per violino, in un mio arrangiamento
incredibly
ispirato a
alive
quello per
and one of the most
violoncello
powerful pieces
realizzato
of
quando
Wigmore
César
Hall.
Franck era
My
ancora in
company
vita,
is to
che penso si
have a
adatti
chance
davvero
to record this
perfettamente alla
which
viola.
is incredibly
Credo
special.
che molti
Then
dei colori brillanti e luminosi del violino
most
siano
recently I
mantenuti
have
e
produced
inoltre possiamo
Alto
trovare la
Appassionato with
profondità e
Jonathan
intensità
Ware
che la
and this
corda
is
di Do può
certainly a new
portare.
inspiration for me.
Poi ci sono le
This is around the
composizioni
time that I
originali
first
di
sat down
Léon
with Jonathan
Honoré,
Ware in
Henri
Paris,
Bussert,
the distinguished
George Enescu e la mia trascrizione di alcune melodie di Fauré. Insomma, è stato un progetto davvero bellissimo e non vedo l'ora di portarlo in tour ancora un po' entro la fine dell'anno.
Timothy Redoubt, rivolgendo lo sguardo al passato, agli albori, come la viola è entrata a far parte della sua vita?
Beh, fin dall'inizio sono cresciuto in una famiglia di musicisti. Entrambi i miei genitori sono musicisti. Mia mamma è una violoncellista e mio padre è una pianista jazz. Quindi c'era sempre della musica in giro, ma non sapevo davvero cosa fosse una viola fino all'età di 8 anni, quando c'è stato un concerto nella mia scuola in cui tutti gli insegnanti hanno suonato un breve pezzo per i rispettivi strumenti. E l'insegnante di viola ha suonato una melodia tratta da Harry Potter. È stato allora che ho detto, ok, farò questo, per favore. E davvero non sapevo in cosa mi stavo cacciando. A dire il vero, non ero ancora così serio riguardo alla viola, perché da bambino principalmente cantavo. Ho cantato molto nei cori, nei musical, cantavo tutto il tempo. E così è stato solo quando avevo 12 o 13 anni, quando la mia voce stava cambiando ed ero, immagino, frustrato, ma avevo ancora un enorme desiderio di fare musica, che tutto questo è stato incanalato nella viola. All'improvviso sono diventato molto consapevole, è stato davvero una sorta di risveglio, comprendere quanto fosse rigenerante il mio talento come violista. Così ho iniziato a studiare moltissimo, a padroneggiare la tecnica, a conoscere il repertorio, ed è stato proprio allora, dall'età di 12-13 anni, che la viola mi ha assolutamente affascinato. Un viaggio che continua ancora oggi. Ho la fortuna di suonare una particolare viola costruita da Peregrino di Zanetto, che ho ricevuto in prestito nel 2016 da un mecenate tramite la Beers International Violin Society. Quindi è passato un decennio ormai, ma continuo a imparare di più, a scoprire di più e a godermi questo affascinante viaggio.
Ospite dei pomeriggi musicali di Milano come solista per un brano contemporaneo di Filippo Del Corno, Purpura per viola e orchestra. Versatile e di ampie vedute, il suo repertorio spazia attraverso i secoli. Per lei la musica non ha confini, ma esistono compositori che sente più vicini di altri?
I really enjoy the variety. I mean, that's what they say, right? Variety is the spice of life.
Mi piace davvero la varietà. Voglio dire, è quello che dicono, giusto? La varietà è il sale della vita. E mi piace esplorare tutto, dalla musica più antica possibile, come Beaver, Telemann e John Dowland, fino ai giorni nostri. Come ha accennato, Filippo Del Corno ha scritto per me questo meraviglioso Purpura. L'anno scorso Mark Simpson ha composto per me un meraviglioso concerto intitolato Hold Your Heart in Your Teeth. Nahar Resol ha scritto per me un bellissimo pezzo per viole e pianoforte intitolato Shadow Walkers. E Kurt Schwerzig ha composto per me un pezzo intitolato Haydn Lived in Eisenstadt. Sono davvero molto fortunato che così tanti compositori abbiano scritto per me negli ultimi 2 anni. Ma tra il repertorio antico e quello contemporaneo amo sonate di York Bowen e i concerti di Cecil Forsyth e John McEwen. Ovviamente adoro il concerto di Walton e quello di Bartok, e andando indietro nel tempo fino al XIX e al XVIII secolo, adoro davvero tutto. Suppongo che se dovessi scegliere un compositore con cui sento la maggiore affinità, probabilmente la risposta sarebbe in qualche modo un cliché, perché direi Johann Sebastian Bach. Adoro totalmente la musica di Bach ed è ovviamente per questo che ho scelto di registrare la seconda partita nel CD precedente. Ma per sceglierne uno un po' più fuori dai sentieri battuti, direi York Bowen. È un compositore forse non così noto al pubblico internazionale, nato nel 1880, ed è stato un grande pianista virtuoso, tanto da essere soprannominato The English Rachmaninoff, ma era anche un violista dilettante, molto appassionato dello strumento. Ha scritto un paio di sonate, una delle quali compare nel mio CD A Lionel Turtis Celebration, e un fantastico concerto per viola. Direi che queste sono le due risposte alla sua domanda.
But he was also an amateur viola player and was very passionate about the instrument. That's why he wrote a couple of sonatas, one of which I recorded on my Lionel Turtis Celebration CD, and fantastic viola concerto. So that's two answers for your question.
Timothy Redhouse, con numerosi riconoscimenti, tra cui l'Opus Classic Award nella categoria Best Young Instrumentalist of the Year nel 2025, l'ingresso nel Bowers Program della Chamber Music Society del Lincoln Center nel 2021, il Sir Geoffrey Tate Prize ad Amburgo nel 2020, la Borletti Buitoni Trust Fellowship e il ruolo di BBC New Generation Artist dal 2019, ha confermato la sua posizione di spicco tra i giovani solisti europei. Qual è l'importanza di queste esperienze e il loro significato per la sua crescita professionale?
Well, it's funny to hear them read like that as a list, but all of
Beh,
those
insomma, è
experiences
bizzarro sentirli letti così come un elenco. Tutte quelle esperienze in quei momenti sono state estremamente significative e spesso hanno rappresentato un grande passo avanti nella mia carriera e naturalmente una spinta per la fiducia in me stesso. Voglio dire, è una cosa insolita vivere come solista di viola e non è nemmeno una cosa facile. C'è molto scetticismo da parte degli organizzatori dei concerti, dei direttori d'orchestra e talvolta anche del pubblico. E penso che tutte queste esperienze abbiano riaffermato ciò che è possibile fare come violista, ciò che è possibile fare con questo bellissimo strumento che amo così tanto. Qualcosa di estremamente gratificante dopo aver lavorato intensamente sul repertorio e aver cercato di offrire al pubblico le migliori performance possibili. Insomma, suppongo che la cosa davvero meravigliosa sia quella di aumentare la possibilità di suonare la viola come strumento solista sul palco, che è quello che ho sempre amato fare fin da quando ero adolescente. E sono davvero felice che ci siano più opportunità per farlo ora. Sono incredibilmente grato, come ha detto, al Sir Geoffrey Tate Prize, al Borletti Buitoni Trust, al BBC Generation Artists Scheme e al Lincoln Center Bowers Program. Riconoscimenti che mi hanno aiutato a rendere tutto questo possibile. Ognuno di questi momenti è stato un passo estremamente importante nella mia carriera negli ultimi 10 anni.
At each moment it was a hugely important step in my career over this past decade or so.
Come solista, tra i suoi recenti impegni orchestrali si annoverano concerti con la Tonale Orchester Zurich, Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunk, Philharmonia Orchestra, Mozarteum Orchester Salzburg e Chamber Orchestra of Europe, per citarne alcune. Ha inoltre collaborato con cameristi del calibro di Janine Jansen, Isabel Faust, Wilde Frank, Klaus Mäkelä. Esiste un'esperienza con uno o più di uno di loro che le sta particolarmente a cuore?
Oh gosh, yes. I mean, many, many experiences that I love to remember, and I've been so fortunate from playing with all these people who I've learned so much from as well.
Oh mio Dio, sì, voglio dire molte, molte esperienze che amo ricordare e sono stato così fortunato a suonare con tutte queste persone da cui ho imparato così tanto. Oltre che molto divertente, è sempre stato in qualche modo un po' educativo. Ho imparato tanto dai miei colleghi. Immagino che un momento speciale sia stato il mio debutto con la Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks con Sir Simon Rattle. Ricordo che fu un evento al quale partecipai con grande aspettativa e nervosismo in un certo senso, ma quell'orchestra ha un suono davvero fantastico e tutte le prime parti dei fiati sono veramente fantastici solisti. Suonavo la Rapsodia Concerto di Martini. E tutte quelle bellissime melodie suonavano semplicemente così belle. Mi è piaciuto tantissimo. Sir Simon è stato così caloroso, gentile e geniale nell'interpretazione di questo pezzo. Penso che ami davvero la musica ceca. Insomma, è stata un'esperienza davvero speciale. Per quanto riguarda la musica da camera, ho la fortuna di collaborare abbastanza regolarmente con Janine Jensen, che ammiro profondamente sia come persona che come musicista. Ogni volta che sono sul palco con lei ho la sensazione che mi faccia suonare meglio, con più passione, con più ferocia, come se non ci fossero limiti. Sembra che la sua energia, spinta, potenza e intensità musicale sul palco siano illimitate. Quindi è davvero emozionante far parte del suo mondo musicale. Sono sempre felice di suonare insieme a lei al Festival di Utrecht, alla Wigmore Hall o ovunque le tournée ci portino insieme sul palco. È sempre stato qualcosa di veramente memorabile.
And I always really enjoy playing together in the Utrecht Festival, in the Wigmore Hall, or wherever we've toured together on stage. Always been very, very memorable.
Timothy Redhouse suona una viola Peregrino di Zanetto, 1565-75 circa, ricevuta in prestito da un generoso mecenate della Beers International Violin Society. Quali le caratteristiche di questo strumento e come descriverebbe il vostro rapporto?
Well, firstly, I'm incredibly grateful that I have this beautiful viola, and it's been a decade already, and
Beh, in primo luogo sono incredibilmente grato di avere con me questa bellissima viola. È già passato un decennio e continua a sorprendermi e ad insegnarmi qualcosa. Sono davvero, davvero fortunato. È una viola piuttosto grande, quindi quando l'ho provata per la prima volta, temevo di non essere in grado di suonare tutto il repertorio che amo. Sicuramente suonare una viola di grandi dimensioni aggiunge una certa difficoltà tecnica, ma ciò che offre è meraviglioso. La profondità e la potenza delle corde più basse è soprattutto ciò che mi fa amare questo particolare strumento, che allo stesso tempo possiede una corda La molto aperta. Penso che con alcune viole si corra il pericolo che il suono diventi un po' chiuso, un po' nasale o teso e che non lo proietti in modo ottimale. Ma questa viola in qualche modo fa proprio tutto, a volte in modo quasi burbero e potente, soprattutto nella corda di Do. Adoro il fatto che si possa davvero scavare, che si possano cercare colori che non sono solo genericamente belli, ma che hanno un'enorme gamma. Certo, produce suoni meravigliosi e naturalmente puoi letteralmente fluttuare con l'arco sopra le corde, ma allo stesso tempo ha uno spettro di suoni davvero ampio. Quindi, nonostante la difficoltà dovuta alle dimensioni piuttosto grandi, penso che valga davvero la pena accettare la sfida e adoro esercitarmi su questo strumento ogni singolo giorno. Insomma, sono molto fortunato.
Grazie Timothy Ridout.
Grazie.
E questo era l'incontro realizzato da Luisa Sklokis con Timothy Ridout, violista di fama internazionale, che ci ha raccontato il suo rapporto con la viola e con i brani appunto scritti per questo strumento. E visto che abbiamo parlato di viola, uno dei concerti per viola orchestra più famosi ed importanti è quello di William Walton. Noi vi vogliamo ascoltare adesso il primo movimento con Howard Griffiths alla testa della BBC National Orchestra of Wales e solista alla viola Mathys Rochat. E questo era il primo movimento dal concerto per viola orchestra di William Walton con Howard Griffiths alla testa della BBC National Orchestra of Wales e Mathys Rochat alla viola. Ora spazio alle notizie.
Il 10 settembre è la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. È un tema ancora difficile da affrontare, circondato da silenzio e stigma. Laser lo racconta attraverso testimonianze professionali e personali per capire con quali parole e con quali approcci possiamo parlare di suicidio senza alimentare il tabù e, al contrario, creare consapevolezza e spazi di ascolto. Con Stefania Fusonerini, presidente di AMA Milano Monza Brianza, Rebecca Prosperi, di Hospice Ticino, e lo psicologo Enrico Cazzaniga. Dire l'indicibile. Storie, tabù e prevenzione del suicidio. A cura di Anaïs Poirot. Laser, domani alle 9.
Rete 2.
In studio Lino Bini, cronaca regionale in primo piano, e questo perché due persone sono rimaste ferite in modo grave questa mattina verso le 9.30 in seguito ad un incidente sul lavoro alla centrale idroelettrica del Rito Mapiotta in Valle Leventina. Dai primi elementi pare vi sia stata un'esplosione che avrebbe causato anche il crollo di parte della struttura. Sul posto pure un equipaggio della Rega. Maggiori dettagli nei prossimi appuntamenti informativi. In circostanze precise, qualora dovesse essere in discussione la sicurezza nazionale, il Consiglio federale deve poter intervenire direttamente sul Consiglio di amministrazione della RUAG anche impartendo ordini. Questo in sintesi è quanto emerge dal messaggio adottato dal Governo e inviato al Parlamento, col quale si intende di fatto trasformare la RUAG da una società anonima di diritto privato ad una SA di diritto pubblico disciplinata da una legge speciale. Una soluzione già nota, scelta in passato anche per altre realtà come la Posta e le FFS. E a proposito di decisioni governative, il Consiglio federale vuole promuovere l'accesso alla banda larga, ovvero alla rete veloce di internet nelle zone rurali. Trasmesso a tal proposito al Parlamento il messaggio che prevede un sostegno di 730 milioni di franchi per i prossimi 11 anni, metà a carico della Confederazione e metà a carico dei cantoni. Per raggiungere tale scopo è previsto soprattutto l'ampliamento della fibra ottica esistente. Un escursionista francese di 39 anni è morto lo scorso fine settimana per una caduta nella zona montuosa dell'Eau de Cry, nella regione valesana di Conté. Il mancato rientro dell'uomo da una passeggiata ha fatto scattare l'allarme, vano l'intervento dei soccorritori. E un altro escursionista è morto invece ieri nel Canton Friburgo. Stando alle autorità locali, si tratta di un 79enne vodese, vittima di una caduta nei pressi di Grand Villard. A lanciare l'allarme un'altra persona, che era in sua compagnia, che lo ha visto perdere l'equilibrio e finire in un pendio. Vano anche in questo caso l'intervento dei soccorritori. Mosca apre a possibili colloqui con Washington e Kiev per mettere fine alla guerra russa-ucraina. A parlare al portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando le dichiarazioni del segretario di Stato statunitense Rubio, secondo cui una tabella di marcia per la risoluzione del conflitto potrebbe emergere nelle prossime settimane. Al momento non esiste una tabella di marcia, ha precisato Peskov, che ha comunque lasciato la porta aperta ad una ripresa dei negoziati.
La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo nuvoloso con precipitazioni frequenti, qualche schiarita possibile nel pomeriggio a sud delle Alpi. Domani a sud in parte soleggiato, dal pomeriggio nuove precipitazioni possibili, oltre Alpe generalmente soleggiato.
Le 15:35 minuti, ben ritrovati da Luce Bentoglio. Ora siamo giunti allo spazio della nostra rubrica musicale quotidiana. Oggi è mercoledì e quindi tocca al jazz con Bourbon Street a cura di Sergio De Laurentiis. Elvin, la macchina del jazz, questo il titolo della puntata. Il 9 settembre di quasi un secolo fa nasceva una delle figure di maggior rilievo della storia del jazz e noi ne parleremo proprio nella puntata di questa settimana di Bourbon Street.
Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis. Il 9 settembre di quasi un secolo fa, 99 anni per la precisione, nasceva uno dei musicisti più influenti della storia del jazz. Per molti appassionati basta il nome, Elvin Jones, l'imperatore della batteria. In tre quarti d'ora scarsi è impossibile raccontare degnamente, in maniera esaustiva, una storia così ricca e importante. Ci vorrebbero almeno 4, 5, 6 Bourbon Street. In questa unica puntata cercheremo di illustrare alcuni punti principali della sua carriera, che è stata fortemente influenzata dalla collaborazione con un gigante del jazz come John Coltrane. Ma non partiamo da qui. L'unica concessione alla cronologia la facciamo proprio in questo inizio di puntata. Elvin Ray Jones, questo è il nome completo, nasce a Pontiac, nel Michigan, il 9 settembre del 1927. Mamma cantante, papà prete battista, predica in chiesa, quindi la musica, si sarà capito, ha un ruolo piuttosto importante nella famiglia. Tanto è vero che due fratelli li ritroveremo nel corso della puntata. Il più piccolo dei fratelli Jones, Elvin, è attratto dai tamburi e sviluppa i primi rudimenti in una marching band della scuola che frequenta. Prima di cominciare a suonare seriamente, però, c'è il militare di mezzo. La guerra, per fortuna, è finita da poco, ma per tre anni, dal 46 al 49, Elvin serve la patria. Con la paga di zio Sam messa da parte e il prestito di una sorella, acquista finalmente la sua prima batteria. È qui che inizia la sua carriera. Ci mette un po' a entrare nel giro, ma quando ci entra lo fa per restarci. Prendiamo il debutto discografico ufficiale. È una registrazione del 1955 per un'etichetta che, guarda i casi, si chiama Debut, debutto appunto. È stata creata da un bassista molto energico e burbero, a cui è meglio non far girare le scatole, un caratterino, come si suol dire. Appare anche lui nel disco, assieme ad un altro tizio che è meglio prendere con le pinze. Il bassista si chiama Charles Mingus, l'altro suona la tromba e si chiama Miles Davis. Il battesimo discografico di Elvin Jones è Blue Moods di Miles Davis, da cui ascoltiamo questa Alone Together. Alone Together, uno dei tanti brani pensati per Broadway, per un musical, Flying Colors, del 1932, poi adottato dai jazzisti come uno standard. Lo troviamo su Blue Moods, album firmato da Miles Davis nel 1955. Se il battesimo discografico di Elvin Jones in sé è oggettivamente straordinario, al primo colpo suona con due leggende del jazz, il disco delude un po' le aspettative, in primis dello stesso Davis. A questo proposito c'è una breve ma gustosa parentesi che non vede protagonista il giovane Elvin, all'epoca a 28 anni, ma gli altri due galletti. A quanto pare la collaborazione, che sulla carta era da non plus ultra, nasce dai problemi finanziari di Miles Davis. Quando gli offrono di registrare un disco per l'etichetta di Charles Mingus, che conosce già da diversi anni, con lo stesso Mingus al basso, sembra a tutti un'ottima idea. In studio però non scocca la scintilla. Il disco è valido sicuramente, ma ci si aspettava di più. La scintilla, in un altro senso, scocca dopo l'uscita di Blue Moods, quando Miles, poco elegantemente, commenta in un'intervista per Downbeat con Ned Hentoff, lo storico critico musicale, in maniera abbastanza sbrigativa gli ultimi lavori di Charles Mingus. Miles trova le composizioni di Mingus, cito, dei dipinti moderni stanchi. Mingus, secondo voi come la prende? Male, ovviamente. Ed è così che scrive una lettera aperta che inizia così. «Ehi, ti ricordi di me, Miles? Sono Charles. Sì, Mingus. Il resto ve lo lascio immaginare, però se vi interessa in internet trovate la lettera aperta a Miles completa». Torniamo al protagonista di questa puntata, Elvin Jones, che dopo il disco con Miles e Mingus suona in tour proprio con quest'ultimo, che avrà sempre belle parole per Elvin. Lo chiama il grande profeta. Non era facile entrare nelle grazie di Mingus. Dopo questa esperienza, Elvin Jones comincia a farsi conoscere. E come? Nel giro di pochi anni suona e registra con mezzo mondo. Ci torneremo a breve. Prima apriamo una parentesi tra musica e genetica. Quante possibilità ci sono che in una famiglia con 10 figli, 3 di questi diventino grandi jazzisti? Non essendo un drago della statistica, evito cifre e percentuali, ma a naso direi che le possibilità sono pochine, tendenti allo zero. Non per la famiglia Jones. Mamma Olivia e papà Henry sono i genitori di Hank Jones, grande pianista, Thad Jones, eccellente trombettista, e quello che a 2 anni già giocava con le bacchette, Elvin, che diventa appunto l'imperatore della batteria da perfetto autodidatta. Suonano spesso assieme. Qui, per esempio, li troviamo nell'album Elvin del 1962. You Are Too Beautiful, da quello che è ufficialmente il primo disco firmato da Elvin Jones nel 1962 come leader, intitolato semplicemente Elvin col punto esclamativo. In questo disco è accompagnato dai fratelli un po' più grandi Hank al piano e Thad Jones, di solito trombettista, ma qui alla cornetta. In questa morbida ballad, lo standard You Are Too Beautiful, le spazzole di Elvin sono delicate e si fanno sentire il giusto. È un bel esempio di jazz raffinato, suonato con tatto e con gusto, molto lontano, oggettivamente, dai territori che Elvin Jones, va detto più degli altri fratelli, sta cominciando a esplorare, e cioè quei generi eredi della grande stagione del bebop, l'art bop, il post bop, senza dimenticare, sempre per gli amanti delle etichette, il jazz modale. In questa fase di ricerca, in questa ridefinizione dei linguaggi, l'apporto di Elvin Jones non è per niente indifferente. Con Elvin Jones e altri grandi batteristi come Max Roach e Art Blakey, la batteria viene elevata al rango di strumento che merita la stessa considerazione degli strumenti classici del jazz, per dirla grossolanamente quelli che prendono gli assoli, sassofoni, trombe, pianoforte, eccetera. Quello che spicca del suo stile, che si sta modellando proprio in questo periodo, a cavallo tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, incredibilmente stimolante e importante sia per lui che per il jazz, è l'energia, la potenza, la complessità delle sue scelte ritmiche, grazie soprattutto a un controllo, a un'indipendenza degli arti fuori dall'ordinario. Non è sempre facile suonare con lui, perché occupa, metaforicamente parlando, un certo spazio, sempre alla ricerca però del dialogo con gli altri strumenti. Ma chi suona assieme a Elvin Jones sa che vale la pena stargli dietro. E infatti l'elenco dei dischi storici in cui suona e delle collaborazioni è abbastanza spaventoso. Nel 1957, per esempio, appare su uno degli album di maggiore successo di un grande sassofonista. No, non quel sassofonista, il caro John C., che rappresenta una fetta importantissima della sua storia. Lo incontreremo dopo. L'altro, Sonny Rollins, con cui suona in trio in Night at the Village Vanguard, uno dei suoi capolavori. Suona con il leggendario trombonista J.J. Johnson, con due grandi della chitarra come Kenny Burrell e Grant Green, con il compositore e arrangiatore Gil Evans, in uno dei suoi dischi più conosciuti, Out of the Cool. Suona ancora con Miles, e non in un disco minore, no, in Sketches of Spain. E a proposito di capolavori, nel 1967 The Real McCoy dell'amico McCoy Tyner si apre così, con una sua bella roulade.